Spin-off, il podcast di Inoltre.
Mi chiamo Nastia. Sono nata alla fine degli anni 90 in una piccola città vicino a Donetsk. Quando penso alla mia infanzia, non ricordo tensioni politiche tra Ucraina e Russia. Per noi erano le cose lontane, la vita era normale. Nella mia famiglia parliamo russo tutti i giorni. Per noi è stato sempre naturale, ma parlare russo non voleva dire sentirsi russi o voler vivere in Russia. Era solo la lingua che usavamo a casa, nei negozi, a scuola, con gli amici, dappertutto, diciamo. Molte persone nella mia città facevano le stesse cose. Alcuni parlavano russo, alcuni ucraino, molti entrambe le lingue. Non era una questione politica, era solo la realtà della nostra vita quotidiana.
Nastia è una ragazza ucraina che vive in Italia dal 2022 e volevo introdurla ai nostri ascoltatori del podcast di Inoltre. Grazie Nastia per aver accettato di parlare con noi. Mi riaggancio alla tua introduzione, quindi quello che tu ci vuoi dire è che non c'erano di fatto tensioni tra russi e ucraini. Ci spieghi magari come mai si è iniziato a parlare di persecuzione, di discriminazione dei russofoni. Se non sbaglio, i rapporti tra voi ucraini e i russi, appena al di là del confine, sono sempre stati sereni. Mi verrebbe da fare l'esempio dei trasfrontalieri al confine tra Italia e Svizzera. Dici pure come la pensi a riguardo, qual è la tua esperienza diretta.
Sì, è vero, non mi ricordo di tensioni tra filo-ucraino, filo-russia, Ucraina e Russia. I rapporti con la Russia erano molto normali. Molti russi lavoravano in Ucraina e molti ucraini andavano a lavorare in Russia. Il confine non sembrava davvero un confine. Da Donetsk era più o meno 100 chilometri. Si poteva attraversare facilmente, spesso senza neanche mostrare il passaporto. Noi ce l'abbiamo tutte famiglie mischiate, tutti parenti da tutti i parti, Ucraina e Russia. Pure ricordo anche la scuola, che gli studenti potevano scegliere se studiare con i libri in russo o in ucraino. Nessuno ci obbligava, era una scelta personale della famiglia. E per questo, quando oggi sento dire che nel Donbass c'era già un forte desiderio di separarsi dall'Ucraina, faccio fatica a riconoscere quella storia. Nella mia vita quotidiana, prima del 2014, non era così. Nessuno parlava per diventare russi o far parte di Russia.
Quindi di fatto queste narrazioni sulla discriminazione dei russofoni nascono come reazione ai fatti di Euromaidan. Per contestualizzare, le proteste di piazza presero il via nel novembre del 2013, dopo che l'allora presidente Yanukovych si rimangiò la parola data sulla firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Il presidente di fatto gettò la maschera e voi ucraini reagiste protestando in massa affinché quel percorso di avvicinamento all'Europa proseguisse come vi era stato promesso. Cosa ricordi di quei giorni di proteste?
Le cose cominciarono a cambiare dopo i fatti di Piazza Maidan a Kiev. In televisione vedevamo le proteste, gli scontri. Quello che era iniziato come una manifestazione pacifica degli studenti e si è concluso con il crollo del governo e la fuga del presidente nostro. Allo stesso tempo sono cominciate le manifestazioni pro-russe in diverse città ucraina, in particolare mi ricordo Kharkiv, Dnieper, adesso un po' dopo, Crimea ovviamente, che almeno mi ricordo che dicevano che venivano la gente russa come agitatori per queste manifestazioni pro-russe. Poi arrivò l'annessione della Crimea dalla parte della Russia e in quel momento cambiò davvero l'atmosfera.
Ok, Volevo chiederti, visto che si parla di Donbass, cioè chi lo scrive con due S, chi lo scrive con una, chi lo pronuncia con l'accento da una parte e dall'altra, ma in realtà il Donbass non è una regione dal punto di vista amministrativo, è una regione geografica precisa. Spiegaci bene anche il significato della parola per capire meglio, perché tanti ne parlano, ma nessuno sa esattamente cosa sia il Donbass.
Sì, hai ragione. Donbass non è un'unità amministrativa, in realtà Donbass è il nome che significa il bacino carbonifero di Donetsk, che in realtà include quattro regioni. Maggior parte regione di Donetsk, regione di Lugansk, pure la parte di regione di Dnieper e una parte regione di Rostov, che sta in Russia. Questa è una zona mineraria di carbone, è un importante centro dell'industria carbonifera e metallurgica.
Ok, riprendiamo il racconto dal punto in cui eravamo rimasti. Quindi ci hai parlato degli agitatori che guidavano queste proteste un po' dappertutto. Prova un po' a raccontarci adesso come secondo te la situazione è stata sfruttata in questo clima di tensione e di divisione, perché non è molto facile capirlo. Per una persona che non è realmente direttamente immersa in quella realtà.
Sì, come ho già detto, dopo Crimea tutto è cambiato, che anche nelle città di regione di Donetsk, in particolare a Donetsk, iniziarono le manifestazioni. Alcune persone scendevano in piazza contro il governo ucraino, altre organizzavano manifestazioni per difendere l'unità dell'Ucraina. All'inizio erano proteste, discussioni, bandiere, ma con il tempo il clima diventò più duro. Dopo la Crimea, alcuni gruppi cercavano di convincere le persone che anche il Donbass doveva seguire lo stesso esempio. Le manifestazioni diventarono più radicali. Diciamo, tutto è cominciato da Slavyansk. È una città nel nord della regione di Donetsk, e cominciò ad arrivare qualcosa di nuovo, persone armate, spesso con uniformi senza segni, e noi cominciamo a chiamarli gli uomini verdi. Molti pensavano che fossero soldati russi o persone mandate dalla Russia, non sembravano gente del posto. Parlavano diversamente, erano organizzati e sembravano sapere esattamente che fare. E con loro arrivò anche molta propaganda, messaggi contro il governo ucraino, storie di pericolo, paura, divisione. Bloccavano i canali televisivi ucraini emettevano canali russi, con la propaganda russa. E anche le notizie false, o le notizie modificate a favore della Russia. In particolare mi ricordo due fake news, anzi sono non fake news, sono le storie, davvero storie, che sempre diventavano più ridicoli. Per esempio una che i soldati ucraini hanno ammazzato, rapito e bruciato le ragazze di Donbass, di Donetsk, ma non si capiva che città o che villaggio, questo è un mistero, e perché hanno ammazzato? Perché non volevano parlare ucraino. E seconda storia, con aereo di Malaysia Airlines che è stato colpito nel 2014, a regione di Donetsk, dicevano che è stata una provocazione dalla parte ucraina e l'Europa, in senso che l'aereo è già partito con tutti i passeggeri morti. Sì, Intanto è caduto e tutti morti, ovviamente, solo per fare provocazione. E tanta gente credeva. Tutte queste storie sempre cambiavano, ci hanno diversi finali, ma è così.
Sì, ricordo anche io la seconda storia che hai raccontato sul volo Malaysian Airlines. La cosa abbastanza singolare che posso aggiungere è che da questa parte dell'Europa invece le storie si sono addirittura moltiplicate su quel tipo di su quella situazione particolare, perché la tattica dei russi in quello è sempre stata quella di confondere le acque il più possibile, creando 300 versioni diverse in modo da confondere il più possibile le persone. Comunque, quando arriviamo alla situazione completamente cambiata, non so come dire, il fatto che dalle tue parole mi sembra di capire, no, che ci sia stato questo improvviso cambiamento di quella che era la vostra realtà quotidiana, da una realtà, diciamo, di armonia, siete passati a una realtà di tensione, di conflitto creata d'arte dai russi. Con questa storia dei russofoni, che tra l'altro è una delle cose forse più irritanti per voi in generale, perché come spiegavi molto bene, tutti gli ucraini, quasi tutti gli ucraini parlano russo, mentre non è vero il contrario. Ok, e in questo clima di tensione e divisione, quindi qualcuno che approfitta della situazione per trarne vantaggio si trova sempre, giusto?
In quel nuovo clima alcune persone locali capirono che potevano guadagnare qualcosa da questa situazione. Alcuni diventarono agitatori politici pro-Russia, come ho già detto, organizzavano proteste, parlavano nelle piazze, apparivano nei media. Alcuni di loro, che prima erano quasi sconosciuti, diventarono molto famosi in poco tempo, e con la visibilità arrivavano anche soldi, potere e status. C'erano due persone che all'inizio sono diventati famosi. Mi ricordo solo i loro soprannomi, che si chiamavano Motorola e Givi, che Motorola era una persona russa, era un signore russo che prima nel 2014 girava in tutte queste città di Ucraina e faceva, diciamo, agitatore di queste manifestazioni, e dopo è arrivato a Donetsk e ha avuto il successo. E da agitatore è diventato un comandante di là. E un altro, Givi, che è stato ucraino e viene da una città piccola vicino pure a Donetsk, era un lavoratore, era un, non mi ricordo, un camionista o un guardia in un supermercato, ma pure lui è diventato un comandante. Mi ricordo, nella città mia erano pochi militari, perché in realtà quando la mia città è diventata, diciamo, una parte di Russia, è stato settembre, che già io non c'ero là. Io sono andata a fare l'università e allora mi ricordo solo il periodo, diciamo, fino a settembre, che è quello che ho visto. C'erano i cecenze, non so come si dice.
Sì. Quelli di Kadyrov.
Sì, quello che ho visto. Erano pure i cecenze a Donetsk che controllavano uscita e entrata nella città, controllavano i documenti, i telefoni pure. Non a tutti, ma controllavano. Prendevano pure il nuovo governo di occupazione, prendevano pure le macchine dei cittadini e dicevano: questo serve per la guerra, per proteggervi. E così tutti noi abbiamo vissuto in paura, perché sentivamo i bombardamenti, giravano gli uomini verdi, non c'era il governo, abbiamo avuto paura. perché non si sapeva e non si capiva come finirà.
E quindi tu quando sei venuta via prima nel 2022, ma prima che cominciasse?
Io sono venuta a dicembre 2021 e dovevo partire 21 febbraio del 2022 e ho cambiato il biglietto per 1 marzo. Dopo 24 febbraio tutto è cominciato, non sono tornata più.
Ok, ma come mai hai fatto il cambio dal 21? Quella cosa di fatto ti ha evitato non pochi problemi alla fine, però immagino anche che ne avrà creati di nuovi.
Mi ha costretto mio compagno di cambiare il biglietto. Io ho detto, se fino al 1 marzo non comincia la guerra, io vado. Perché io non ci credevo, cioè per me, pure con il mio background di Donetsk, non ci credevo, non volevo crederci che comincerà una guerra vera.
Mi rendo conto che questa cosa del non crederci era condivisa dalla maggior parte degli ucraini, anche perché è una storia che sento ripetere spesso, nessuno se l'aspettava. Nessuno pensava che dopo quello che era già successo sarebbe arrivata l'escalation con l'invasione. È interessante questa cosa perché secondo me è difficile per una persona che non ha vissuto quella situazione riuscire a capire l'enormità del problema, perché per noi è facile giudicare, comodi, lontani dagli attacchi con i missili e i droni e dall'invasione vera e propria che c'è stata, di cui si parla comunque relativamente poco, nel senso che le notizie ancora adesso le fanno gli attacchi alle abitazioni civili fondamentalmente, per sì, cui è sicuramente sì. Interessante sentire un racconto in prima persona e proviamo a parlare magari di quella che è la realtà. Non so se tu hai famiglia o amici che sono adesso in Ucraina, se eri stata in contatto, se la tua famiglia è dovuta scappare, com'è in generale la situazione da quel punto di vista?
La mia famiglia sta in Polonia, ha qualche amico, amica sta in Europa, qualcuno è rimasto in Ucraina, qualcuno sta a Kiev, a Odessa, Dnieper. Parlo con loro continuano la vita quotidiana, vanno al lavoro, vanno ai ristoranti, comprano le case, fanno i figli, loro provano a continuare la vita normale, avere una vita normale in queste condizioni. Quello che diciamo, mi colpisce che loro già non reagiscono a quando sentono allarme, rimangono a casa, non vanno, massimo vanno al bagno perché non ci sono le finestre, ma intanto rimangono a casa. Poca gente va sotto, va al parking di casa, sì, a qualche shelter, tutti. E per questo è un altro motivo, perché quando colpiscono le case ci sono un sacco di morti, perché tutti stanno a casa. Perché dopo 4 anni non puoi andare 20 volte giù su, è così, tu stanchi. Sempre pensi, vabbè, questa volta sarà un'altra casa, non è mia, che è sbagliato. Deve pensare che forse sarà mia casa. Infatti la casa mia è stata colpita a Odessa.
Proprio la mia sezione,
sì, io ho vissuto al 13° piano e è arrivato, mi pare, 7° piano.
Questa è un'altra molto interessante, secondo me, molto... Non trovo neanche l'aggettivo, nel senso che io torno sempre al discorso della difficoltà veramente a capire se non sentendo la testimonianza in prima persona. Tu adesso sei a Roma, giusto?
Sì.
E quindi dal 2022 sono 4 anni che sei a Roma e voglio chiederti la domanda la cosa che mi incuriosisce di più per una persona che si muove, che si è dovuta spostare dall'Ucraina ed è venuta in Europa, se hai avuto a che fare e come hai reagito con le persone che anche da noi purtroppo spingono e propagano queste narrazioni di propaganda russa, come abbiamo parlato del fatto dei nazisti e del fatto che l'Ucraina deve essere liberata da quello che è il regime di Zelensky, il cocainomane, e tutte queste storielle che raccontano per convincere noi europei che la Russia in fondo sta facendo la cosa giusta, che non è nostra nemica. Quindi tu come hai avuto a che fare con gente che racconta queste storie e come hai reagito, come reagisci davanti a a questi racconti?
In realtà, per fortuna, io ho trovato un ambiente che non è pro-russa o, diciamo, non è molto interessata in politica. Cioè, non fanno né parte né Russia né Ucraina, diciamo, o sono contro la Russia, che non è male, già. Almeno a me nessuno ha detto che voi siete nazisti, che il vostro presidente è un comico, che Putin è un uomo potente e dovete seguirlo. Cioè, io non ho sentito qui mai che qualcuno mi ha detto, o non so, quando passavo per la strada e sentivo qualcosa, no. Non è stato. I canali televisivi italiani, le notizie pure non seguo tanto perché, vabbè, primi tempi non parlavo italiano, non capivo niente. Adesso parlo un po' di più, capisco un po' di più, ma non seguo tanto, purtroppo. E così sono un po' fuori. Di tutta narrativa italiana, ma lo so che in Italia c'è la gente che piace Russia, che piace Putin.
Insomma, sembra quasi che la situazione sia veramente cambiata nel giro di pochissimo tempo. Vi siete trovati in questa situazione a dovervi difendere da tutti questi argomenti propagandistici senza nessun fondamento, prima ancora che ci fosse un'effettiva invasione militare. È così.
Sì, è vero, tutto il cambiò molto rapidamente. In pochi mesi la vita normale è quasi sparita. Anche il confine che divideva il Donbass dal resto dell'Ucraina divenne un confine militarizzato. Per esempio, quando tornavo a casa dalla città in cui facevo università, era costretta a subire una perquisizione da parte delle milizie filorusse, che guardavano non solo la mia valigia, il contenuto della mia valigia, ma i contenuti del mio cellulare. E quando penso a quegli anni, la cosa che mi colpisce di più è questo, che non è stato un cambiamento lento, è successo molto velocemente. E per molte persone dalla mia generazione, il mondo che noi conoscevamo prima del 2014 non esiste più. Ciò che era per noi così vicino e caro è diventato improvvisamente inaccessibile. Ciò che faceva parte della nostra vita, dei ricordi, della nostra infanzia, si è rivelato irraggiungibile. Impossibile da mostrare semplicemente. Ecco dove sono cresciuto, ecco dove ho riso, questi sono i miei luoghi. E per noi, per me, è una tragedia.
Grazie, Nastia.
Grazie a voi.
Bene,
Io sono Raffaele Magaldi di Inoltre e vi ringrazio per l'ascolto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a scoprire anche gli altri episodi del nostro podcast. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Spin-off, il podcast di Inoltre.